Allora, sempre in quest'ottica che stiamo vedendo, vediamo di concludere con due aspetti o tre aspetti. Allora, il primo aspetto è questo, e questo è tipico e caratteristico delle pratiche commerciali sleali. L'elemento che poi studieremo anche dal punto di vista testuale la prossima lezione è che le pratiche commerciali sleali lavorano su una alterazione ritenuta non accettabile del comportamento economico del consumatore. Il consumatore si comporta in un certo modo, il comportamento del consumatore viene alterato. A fronte dell'alterazione del comportamento economico del consumatore viene realizzato un elemento normalmente irrilevante per il diritto, perché vi ho sempre detto, ma guardate che per il diritto normalmente il comportamento economico non ha nessuna rilevanza. Quello che rileva è la disciplina giuridica, i comportamenti economici. Se io la piastra la pago 100 euro, 1000 euro, 30 euro, 40 euro, in realtà non sono irrilevanti. Perché? Perché anche se la piastra per capelli la pago 30 euro, se c'è un difetto, se non è utilizzabile, il risultato dal punto di vista giuridico sarà sempre lo stesso. Sarà il diritto del compratore, nell'ambito del contratto di vendita, a chiedere la risoluzione del contratto ed ottenerla, il dovere del venditore di ripristinare tutta la situazione antecedente al contratto attraverso la restituzione del prezzo. Quindi, normalmente, in realtà, il comportamento economico del consumatore o del contraente in generale non ha rilevanza giuridica. Quello che rileva è la disciplina giuridica di quel comportamento. Comportamento economico come tale, che io compri a 10, 100, 40, 50, 1000, eccetera, non ha nessuna rilevanza. Lei è libera, per esempio, di comprare la sua borraccia pure per 500 euro se la vuole pagare 500 euro. Non è un elemento rilevante. Non può tornare dal negoziante il giorno dopo e dire: l'ho vista in vendita a 20 euro dal tuo concorrente. Perché? Il negoziante le risponde: io te l'ho venduta a 1000, tu hai accettato 1000, adesso ti tieni la borraccia a 1000 perché, ripeto, sei stata libera di comprare così come eri libera di non comprare. Questo porta a dire quindi che il comportamento economico normalmente sia irrilevante per il diritto. Quindi il diritto, per chiudere su questa parte, si occupa, salvo rare eccezioni, di elementi diversi dal prezzo. Si occupa di tutelare il compratore dei vizi del bene, perché se la sua borraccia presenta una crepa, sia che lei l'abbia pagata 1000 euro che l'abbia pagata 20 euro, comunque ha diritto a ottenere la risoluzione di quel contratto perché non c'è una conformità del bene al contratto, perché il bene è viziato. Il prezzo è un elemento economico che, come tale, in un sistema fondato sulla libertà di concorrenza, è libero sia in forza dell'articolo 41 della Costituzione, sia in base ai principi generali istitutivi dei trattati dell'Unione Europea, cui l'Italia partecipa, che prevedono la libera concorrenza. E la libertà di fissare i prezzi è un elemento caratteristico del sistema di libera concorrenza. Quindi, normalmente, questo elemento che vedete enunciato in generale, in cui le pratiche commerciali sleali hanno il loro fondamento sull'alterazione del comportamento economico del consumatore, è un elemento nuovo per il diritto. È un elemento che normalmente non dovrebbe essere presente nel sistema tradizionale, o che quantomeno non lo è stato fino ad oggi. Poi vedremo nell'ottica di McNeill e dei sistemi anglosassoni a cosa può corrispondere questa teoria. C'è un discorso che deve essere fatto nel rapporto, che poi questo lo posso già anticipare, riguarda due istituti tipici del contratto che sono la causa e la consideration. Nell'ambito delle pratiche commerciali sleali, un particolare settore riguarda l'ingannevolezza mediante omissione. L'omissione si distingue dal comportamento positivo perché nel comportamento positivo io faccio qualcosa per farti credere che la piastra abbia determinate caratteristiche, mentre invece l'omissione è un elemento che fa sì, ed è strutturalmente orientato, sul fatto che un soggetto che dovrebbe fare qualche cosa non la fa. Questo significa omissione. Facciamo conto che l'omissione si realizzi e si concreti in una situazione di questo tipo. In una nota località della Romania che si chiama Poiana Brașov, che sta vicino a Brașov, giusto? Qui nel nord della Romania, giusto? Dove ci sono tante montagne, eccetera, eccetera, ci abbiamo un bel negozio che vende piastre per capelli. La piastra per capelli funziona, però funziona in un modo particolare, che se viene esposta a una temperatura di meno 5 gradi, poi dopo per riattivarsi richiede 8 ore, perché va in blocco e si può riattivare sopra 8 ore dopo. Lei tutta contenta la invitano a fare un capodanno a Poiana Brașov, giusto? E siccome non ha la piastra per capelli, va in un negozio di Poiana Brașov e si prende la piastra per capelli. Quel giorno a Poiana Brașov fanno meno 15, quindi è sicuro che la piastra, uscendo dal negozio, entrerà in blocco. Lei la compra alle 18 e lo potrà iniziare ad utilizzare soltanto alle 6 del mattino del Capodanno, del primo dell'anno. Se lei la vuole utilizzare per i suoi capelli per la sera di Capodanno, per il cenone del 31 dicembre, è chiaro che quella piastra sarà completamente inutilizzabile. Secondo voi, qui apriamo un certo dibattito, il negoziante che vende alla vostra collega quella piastra ha l'obbligo di dirle: guarda che tu, inutile che te la compri, perché tanto qui oggi fa talmente freddo che non potresti usarla? Prego.
No, per me non è
acceso. Apra però, mi sa che non... È acceso? Sì, è acceso.
No, prego. Andrebbe contro i propri interessi.
Lo so, però poi c'è una cosa che vedete scritta qui che si chiama buona fede, in cui c'è una necessità, questa è la definizione del Bianca, di Cesare Massimo Bianca, di proteggere l'interesse dell'altro contraente fino al punto in cui ciò non richiede un apprezzabile sacrificio del proprio interesse. Questo in realtà va sempre tenuto presente, perché magari quello stesso negoziante potrebbe avere un'altra piastra che costa un euro di meno, che invece può essere utilizzata senza problemi anche a temperature così basse. Pensate ad esempio una piastra che non si può utilizzare con i capelli tinti, no? E un'altra che invece si può utilizzare pure con i capelli tinti. Il negoziante c'ha l'obbligo di cooperare, perché sì, però se viene chiesto a lui questo, o quantomeno nel presentare se c'è un rapporto personale, guardate, il libretto di istruzioni tra l'altro si legge in genere dopo che uno ha comprato il bene, no? Perché facciamo conto, in genere la confezione può essere sigillata, quindi diciamo che, certo, oggi c'è internet e quindi il libretto di istruzioni potenzialmente può essere disponibile anche prima, però in realtà il comportamento mediante omissione è sempre un comportamento che va raffrontato rispetto alla buona fede, dalla quale derivano proprio tipicamente, tra gli altri elementi, degli obblighi di informazione del soggetto. Quindi noi abbiamo la necessità di intervenire sul dovere generale di buona fede mediante un obbligo di informazione del consumatore. E la logica è quella di una protezione dell'interesse dell'altro contraente fino al punto in cui ciò non richiede un apprezzabile sacrificio del proprio interesse. Quindi c'è un elemento di una relazione qualificata. Ricordatevi di studiare questo tema dell'omissione, nelle pratiche commerciali sleali, perché è un tema importante, significativo e la cui conoscenza è certamente molto utile. Allora, poi ci prendiamo qualche minuto per la gita alla fine, perché abbiamo quasi finito e vi devo dare delle informazioni. Qui vediamo il percorso relazionale che inizia con la pubblicità e prosegue con l'informazione, e lì ci sono le pratiche commerciali, e poi prosegue anche col contatto con il venditore, e vedete che le pratiche commerciali sleali stanno in questi tre elementi. Poi c'è la conclusione del contratto, l'esecuzione del contratto e le garanzie che possono rilevare nell'esecuzione del contratto. Quindi sempre nell'esempio della piastra che adesso da Milano si è spostata in Romania. Vedo la pubblicità, mi informo sulla piastra, vado nel negozio, compro la piastra, sono i quattro elementi. Le pratiche commerciali rilevano i primi tre, vedo la piastra, mi informo sulla piastra, entro nel negozio e parlo della piastra e si concludono normalmente nel momento in cui compro la piastra, poi eseguo il contratto e quindi inizio a vedere la piastra e vedo se è conforme al contratto e poi se non è conforme ci saranno delle garanzie che consentiranno di intervenire su dei vizi caratteristici del bene. Questo elemento porta a dire che a livello di un percorso relazionale tra tre tipologie di tutela che guardano a prima del contratto, al momento del contratto e quindi nel contratto e quindi riguardo il contenuto del contratto, le condizioni generali del contratto, ossia la prima e la seconda tutela, e la parte successiva al contratto, dopo il contratto, noi possiamo fare già uno schemino, perché qui ci mettiamo la prima e la seconda tutela che riguardano, quello che succede nel contratto, perché la prima tutela è una tutela formale che impone una doppia firma per alcune clausole, poi lo vedremo dopo. La seconda tutela toglie alcune clausole dal contenuto del contratto che non possono sussistere perché sono contrarie alla buona fede, eccetera, eccetera. E quindi lavoriamo sul contenuto del contratto, rimuovendo perché non è stato firmato, rimuovendo perché si può firmare pure 10 volte ma non lo posso inserire quella clausola. Poi faremo una lezione a parte su prima e seconda tutela. Però intanto vi faccio capire dove lavorano. Lavorano entrambe sul contratto. Prima del contratto lavorano la terza e la quarta tutela, perché la terza tutela prende quello che c'è prima del contratto e lo porta nel contratto con il meccanismo dell'articolo 129 del consumo, 129 del codice del consumo, che è un meccanismo di integrazione del contratto, lasciando in piedi il contratto. La quarta tutela demolisce il contratto in funzione di quello che è avvenuto prima del contratto, quindi in realtà operano sulla parte antecedente o quantomeno hanno il loro presupposto giustificativo nella fase antecedente rispetto al contratto. La quinta tutela invece opera dopo il contratto, ma sempre in riferimento a quello che è avvenuto prima. Io concludo il contratto, dopodiché posso recedere dal contratto liberamente se semplicemente il bene non mi piace. E questo ce l'ho in funzione del fatto che prima del contratto il contratto si è realizzato o fuori dai locali commerciali o a distanza oppure porta a porta, quindi il percorso che è antecedente al contratto. Quindi è vero che poi lavoro dopo il contratto, ma l'elemento giustificativo è sempre prima. È significativo notare che la prima tutela è del 1942, la seconda tutela è stata introdotta all'Unione Europea nel 1993 e approvata in Italia nel 97. La terza tutela risale al 1999-2002, la quarta tutela al 2005, ma in realtà nasce su una direttiva europea 2007, ma nasce su una direttiva europea del 2005. Il contratto e il recesso invece risale agli anni 90, ma insomma è sempre un coerente con un percorso che porta a dire che le ultime tutele del consumatore sono tutele individuali, punto primo. Lo diciamo sempre a chi non l'ha ancora capito, perché ci sono dei miei colleghi che continuano a insistere che è importante la tutela collettiva, eccetera, eccetera. Io mi chiedo se alle volte un esame più sereno anche, no? Perché dicendo, vabbè, io credevo prima che fosse importante l'azione inibitoria e altre amenità, prendo atto che il diritto va in un senso diverso, prendo atto che anziché stare a parlare di cose che non hanno nessuna importanza, come vi ricordate, no? I codici deontologici che non hanno nessuna ragion d'essere nel nostro sistema e che non servono assolutamente a nulla, come vi ho detto tante volte, le tutele per chi analizzi in modo sereno questo percorso, e cioè senza preconcetti dovuti al fatto che magari qualcuno si è formato negli anni 70 e non ha capito che non vanno più di moda i pantaloni alla zuava piuttosto che altre caratteristiche, oggi ci sono delle tutele che sono quasi tutte che riguardano la parte anticipata rispetto al contratto. E sono quasi tutte tutele individuali, perché almeno nel nostro sistema le tutele collettive hanno veramente una scarsa incidenza, e lo hanno proprio per quella ragione che vi ho detto diverse volte, che consiste nel fatto che, non essendoci un sistema civilistico di tutela del consumatore, in forza della scelta ben precisa fatta dal legislatore, che ha portato le pratiche commerciali sleali in un'ottica di tutela della GCM, togliendo alla Cassazione il ruolo di intervento nomofilattico e riducendo in pratica l'intero sistema di tutela del consumatore all'alveo che riguarda il giudice amministrativo, è naturale che quel sistema sia un sistema molto ristretto per la tutela del consumatore collettiva, che di fatto praticamente nella prassi non esiste. Quindi le nostre tutele, la terza, la quarta e la quinta, quindi le tutele moderne, sono tutele individuali. La tutela collettiva sta ai tempi moderni come i Beatles potrebbero stare ad Annalisa, per capirci. Cioè, uno è un istituto degli anni 70 e uno è l'istituto degli anni 2020. C'è chi non lo capisce e vabbè, pazienza. Però, insomma, chi guarda queste cose in modo sereno si accorge che forse, se riesce a leggere il codice civile e il codice del consumo, si accorge del fatto che il codice del consumo prevede ad oggi delle tutele che sono anticipate e che soprattutto non sono affatto collettive. L'idea della tutela collettiva era un'idea connaturata agli anni 70, dove si ragionava nell'ottica del consumatore bello che faceva gruppo e che quindi poteva raggiungere le tutele in forma collettiva che erano precluse a una dimensione individuale. Però purtroppo l'evoluzione successiva del sistema non è stato questo, quindi ci sono degli istituti che lavorano sul contratto, come ad esempio l'azione inibitoria, che non servono praticamente più a niente, cioè non hanno veramente nessuna funzione nel sistema, men che meno lo hanno i codici deontologici, che hanno un'importanza pari a sotto zero e che invece alcuni glorificano e considerano la panacea di tutti i mali. Insomma, se guardate, la terza, la quarta e la quinta tutela sono individuali e stanno da qui in su. Il contratto ha perso la sua centralità nel lottare per la tutela del consumatore, o quantomeno non è che abbia perso la centralità in senso netto, però si tiene molto più conto di ciò che porta al contratto piuttosto che il contratto in sé. Perché questo è un dato oggettivo, se vi guardate la terza, la quarta e la quinta tutela funzionano proprio così, si guarda al contesto relazionale che c'è prima sul contratto e quello si trasforma in rimedi contrattuali. Ha poco senso al giorno d'oggi cercare di inibire determinate clausole per non fartele usare piuttosto che farti mettere due firme, ma voi vi accorgete di che differenza c'è tra mettere una firma o due? Quando oggi la mettere una firma o due e spuntare due caselle piuttosto che una, tre, quando poi ce n'hai forse anche altre da spuntare per la privacy o per gli altri elementi, ma nessuno si accorge più di quello. Perché? Perché il contratto si forma così, come allo stesso modo pensare che la panacea di tutti i mali sia dire limitiamo la libertà contrattuale perché così tu non possa inserire liberamente le clausole che vuoi nel contratto, in realtà è un rimedio sproporzionato rispetto al fine, perché abbiamo dei rimedi molto più efficienti, molto più moderni e molto più attuali, che sono la terza, la quarta e la quinta tutela, che guarda caso vengono approvate, la quinta no perché già c'era da prima, ma insomma vengono generalizzate a partire dal 1999, la terza, e poi la quarta invece dal 2005-2007, e il recesso nella sua revisione generale comunque all'inizio degli anni 2000, anche se preesisteva, e per alcune discipline settoriali veramente specifiche, penso alla multiproprietà piuttosto che ai contratti turistici, tutto compreso, era veramente molto anticipata. In realtà proprio la disciplina della terza tutela nasce dai contratti turistici, tutto compreso, ma questo poi lo vedremo senz'altro dopo. Quindi la sintesi del discorso è che le tutele nascono anticipando l'elemento che le contraddistingue, e che l'area precedente al contratto è un'area di vitale importanza per tutta l'area del diritto dei consumatori e le relative prospettive di